Amici di Zaino. Amici di Zainet.
Amici di Zaino.
Buongiorno ed eccoci in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone e Chiara Colasanti ed amici di Zainet domani sul palco. Ciao Chiara.
Buongiorno.
Siamo qui per l'appuntamento con gli artisti emergenti italiani e abbiamo qui come ospite un ragazzo molto bravo, molto poliedrico direi.
Assolutamente.
Assolutamente e dal punto di vista anche musicale, specifico, tecnico anche molto bravo. Basta con i complimenti e andiamo ad ascoltare la scheda preparata da Chiara.
Cantautore, performer, studio vocalist, arrangiatore, pianista autodidatta. Bruno Corazza potrebbe essere la rivoluzione che stavamo aspettando. Giovane talentuosissimo, dopo aver frequentato alcune scuole di musica romane, si lancia nel mondo della musica con le sue mille attività. La sua ultima impresa si chiama Records. Un disco, un progetto musicale, un concetto. Lavora come turnista di studio, arrangia le musiche del progetto Incantastorie, insegna e non ha alcuna intenzione di rallentare il ritmo. Dopo essersi trasferito a Los Angeles per studiare al Musicians Institute di Hollywood, dove si è diplomato brillantemente, torna in patria con questa meravigliosa perla che è Records. Non vi resta che lasciarvi toccare nel profondo del cuore.
Ed eccoci tornati in studio, ci ha raggiunto Bruno Corazza con un po' di musicisti, vedo qui Chiara, chi abbiamo?
Abbiamo una violoncellista, un chitarrista, una grandissima cantante
e un gran cantante che è appunto Bruno. Ciao Bruno, allora cominciamo a parlare, vero Chiara? Il fuoco di domande è tutto per te.
Allora, innanzitutto com'è nato questo EP e più in generale questo tuo modo di fare e vivere la musica?
Questo EP è nato in un viaggio negli Stati Uniti di qualche anno fa. È nato in realtà senza sapere di essere un EP, nel senso che sono nate prima le canzoni e poi è nata l'idea di accomunarle seguendo un filo, un discorso, diciamo. Sì, è nato questa prima canzone che è Dark Blue, che è un brano che parla di una storia avvenuta davvero a San Francisco. In realtà nasce da un viaggio nel viaggio. Fondamentalmente questa qui era una canzone che parlava della storia di una storia un po' drammatica, una madre che perde il proprio figlio in un incidente su un ponte di San Francisco, il Golden Gate Bridge. Quindi insomma da questa storia è nato quasi per in realtà come era un assignment. Io studiavo ai tempi in una scuola lì a Los Angeles e ci avevano chiesto di lavorare su un progetto di musica originale secondo il Recording Artist Program. E quindi nulla, insomma, dovevo scrivere questa canzone, ho detto va bene, cominciamo da questa cosa qui, ho cominciato a scrivere questa cosa e quindi da lì è nato tutto un filone di racconti che poi sono le altre.
Allegri.
Tutti molto allegri, ho comunque deciso di mantenere il filone allegro perché sono allegro. E comunque volevo anche dire allegro. Se fosse sfuggito.
Il ricordo è un passaggio sul cuore, un'interpretazione del vissuto. Ma qual è il primo ricordo pensando al Records?
Il primo ricordo pensando al Records è la partenza. È proprio il viaggio, nel senso è uno stato d'animo, è il darsi la possibilità di essere altrove e di esperire cose nuove senza nessuno schema e quindi lasciarsi la possibilità di banalmente vivere nuove esperienze, però fondamentalmente è proprio una questione di stato d'animo, nel senso di essere disposti a percepire ciò che abbiamo intorno con degli occhi differenti da quelli che, insomma, che utilizziamo normalmente.
E infatti com'è stata l'esperienza a Los Angeles appunto?
L'esperienza a Los Angeles è stata bellissima, perché è stato un viaggio, insomma, mi sono dato la scusa di fare un viaggio di studio per stare altrove per un po' di tempo. Ed è stata bellissima perché è stato un viaggio musicale, è stato un viaggio umano, ho avuto dei compagni di viaggio meravigliosi, sapevo di avere al ritorno una famiglia, sapevo ciò che la ricchezza di ciò che lasciavo e quello che stavo vivendo, quindi diciamo che è stata un'esperienza meravigliosa. Sì, fondamentalmente sono le cose che ho condiviso con le persone che stavano lì, diciamo che ho una famiglia da un'altra parte del mondo che non vedo l'ora di tornare a trovare.
Quali sono le differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti che magari ti danno maggior fastidio oppure ti rendono orgoglioso del paese in cui sei nato?
Le differenze tra Italia e Stati Uniti
a livello professionale
ma in realtà lo spazio. Ovvero, gli Stati Uniti hanno veramente, cioè proprio geograficamente uno spazio molto molto più ampio, per cui in realtà i meccanismi sono dettati da regole che devono poter assecondare quel tipo di territorio lì, e quindi tutto, cioè l'idea è tutto è più grande, tutto funziona meglio, tutto è più veloce, tutto è più efficace, che è vero, ma perché semplicemente deve essere una cosa che possa rispondere alle aspettative di uno spazio gigantesco e di una quantità di gente pazzesca, per cui anche ad esempio Los Angeles è un po' considerato il cuore del business, e ci sta questo, sempre questo discorso che torna della meritocrazia, per cui in America segui il tuo sogno, se c'hai le possibilità vince chi ha i mezzi, e quindi c'è questa sorta di corsa al, cioè insomma se hai i pregi lì è dove puoi farcela, mm-hmm. Questo è un po' il detto comune. In realtà no, nel senso che sì, cioè puoi farcela, però in realtà la competizione, cioè essendoci talmente così tante persone in più rispetto ai numeri che conosciamo noi, la competizione è talmente vasta che Los Angeles ormai è diventato è una specie di porto di mare dove non c'è quasi nessuno che effettivamente è di Los Angeles, ma sono tutte persone che vanno a Los Angeles perché inseguono il proprio sogno, e quindi la competizione diventa talmente serrata che insomma è quasi più impossibile farcela lì con tutti i meriti e tutti i talenti che non può avere a disposizione.
Progetti futuri a livello del progetto personale?
Progetti futuri è quello di innanzitutto dare corpo, dare vita a questo piccolo bambino che è stato creato l'anno scorso. Ci sta questo, diciamo, questo EP, che sono soltanto 5 pezzi, però fondamentalmente è stato un lavoro di gruppo bellissimo in cui tutti quanti hanno contribuito, dai musicisti alle persone amiche, ai grafici, agli scrittori, i proprietari dello studio, penso c'è tutto un giro di persone attorno a questo disco di gente meravigliosa che ha contribuito, e quindi siamo riusciti assieme a mettere insieme questa cosa. E una volta adesso che questa cosa ha forma, l'obiettivo è semplicemente quello di lasciare che possa prendere un po' un percorso suo, che sia non senza aspettative estreme, semplicemente lasciarlo respirare e vedere che cosa ne esce fuori, tipo qui oggi.
Cosa significa per te Records? Delle parole che ti vengono in mente, che attribuiresti a questo tuo lavoro, così?
Cosa significa Records per me? È un sono i ricordi, cioè di tutti i termini. Records ha un sacco di valenze, no? Record viene appunto dall'etimologia, dal latino, e quindi è un ritorno sul cuore, un passaggio sul cuore. È in assoluto la valenza, cioè la valenza più poetica, perché diciamo il cuore prima era, si pensava che il cuore fosse la sede dei ricordi e non la mente. È un'immagine, molto, tra l'altro anche in inglese knowing by heart significa sapere a memoria, no? E quindi è curioso, quello è, diciamo, il termine che più mi affascina, quello a cui mi piace pensare di più quando penso al record. Poi si è prestata come parola perché tra italiano e inglese ha una serie di valenze, tra cui il record può essere appunto un primato, quindi un obiettivo importante da raggiungere, record significa registrare, record è un documento, una cosa scritta, insomma comunque ha sempre a che fare con qualcosa che si è depositato in qualche sede, che sia la mente, che sia il cuore, però una cosa che ha assunto una valenza importante e che quindi è degna di essere tramandata.
E la collaborazione che sogni da sempre, qualcosa che...
La collaborazione che sogno da sempre è con una cantante pazzesca che si chiama Raffaella Misiti, che molti di voi conosceranno forse per un gruppo molto noto che si chiama Acustimantico, ed è una delle voci più belle che io abbia mai ascoltato, e quindi ho avuto la fortuna di poter collaborare con lei in questo disco, ed è stata anche, diciamo che lei è un po' la figura cardine proprio del mio percorso canoro e umano, nel senso che lei viene prima del viaggio addirittura, ed è quella che, da cui forse un po' è partito tutta l'idea del andare altrove, ha dato un bello slancio iniziale. E quindi una volta tornato in Italia non mi è parso vero che lei insomma si prestasse a collaborare in questo duetto con me, quindi insomma diciamo che la collaborazione ideale l'ho già ottenuta, più della Misiti che cosa.
Faccio uno spot per Bruno Corazza.
Allora, ex abrupto, uno spot per Bruno Corazza, che io credo che... Intanto salve, sono Raffaella Misiti. Io voto Bruno Corazza, nel senso che io penso che Bruno sia un talento straordinario, penso come ce ne siano veramente pochi in Italia. Perché non è solamente una questione, cioè adesso siamo abituati, non so, al celodurismo vocale, che è una cosa che a me, che insegno tecnica vocale e che amo cantare, mi fa un po' orrore. Capisco che il virtuosismo sia una parte, no, del linguaggio musicale e vocale, però io penso che a volte il virtuosismo tolga i contenuti. Allora, la cosa pazzesca di Bruno è che lui ha non solo una voce potenzialmente infinita, cioè nel senso una voce veramente incredibile dal punto di vista della potenzialità, e una capacità di contenuti che sono veramente rari, cioè rari. Per cui io, insomma, stavo sfogliando la vostra rivista, molto carina.
Grazie.
E secondo me, ecco, per esempio nei licei, cioè voglio dire, far conoscere un po' di musica di qualità anche ai ragazzi più giovani, che poi magari scaricano musica, comunque se la passano, non so come dire, sì. Magari non comprate i dischi perché ormai giustamente siete una generazione che può usare altri mezzi, però conoscere, ecco, sapere, cavolo, che esiste musica di qualità con i contenuti.
Giuro che non l'ho pagata.
Metto, no, perché non glielo mai detto manco a lui questa cosa, perché poi noi siamo timidi tra di noi, no? Però ecco, io trovo questo lavoro di Bruno bellissimo per questo, cioè perché è musicalmente assolutamente straordinario e con dei contenuti, e questa cosa è importante. E poi c'ha un'atmosfera pazzesca, questo odiosissimo, c'ha una voce c'ha una voce di vellutino, per cui tu ci scusa che me la canti un altro po' qua sotto vicino al collo, scusa, perché non ho ben capito. Per cui io invito, faccio lo spot, faccio l'ufficio stampa adesso invece, invito insomma chi ascolta questa trasmissione quantomeno a incuriosirsi e magari a venire a sentire la presentazione del disco, che avverrà insomma a breve, e perché poi live è veramente ancora meglio.
Ecco i 100 euro, Raffa, grazie.
Bene, è arrivato il momento di fermarci, un attimo di pazienza, perché Bruno con i suoi amici ha deciso di dedicarci un'emozione molto forte. Infatti la canzone Dark Blue verrà cantata qui live. A tra poco.
Forgotten lady on the bridge waits for the fog to roll in. Only years and tears that just feel right. While she's silent and discreet, every night she goes there till her bones and black hair are soaked by the rain. Can you tell the winter sun from a moon so bright? Not when the picture's black and white or blue. Goodbye. Every night on the bridge, when her tears meet her song, she will sing.
The stars were looking for you,
little shadow.
I felt like his ruby comes mud on his pale skin. Every time that the air turns dark blue, so she tries. She prays, crying over the ocean. Dark blue ocean.
Bene, abbiamo ascoltato questa splendida versione live da brivido. Continuiamo pure con l'intervista.
Ci terrei soltanto a ringraziare, cioè a fare un po' di nomi di appunto di collaborazioni di persone che sono in questo CD. In primis Bernardo Nardini, il cui presente chitarraio, che è diciamo il mio compagno musicale per eccellenza, con cui ho collaborato, insomma, che mi dà una mano enorme su arrangiamenti e stesure, ed è fantastico perché suoniamo insieme da talmente tanto tempo che ormai abbiamo un po' instaurato un linguaggio comune che va al di là del linguaggio e che semplicemente comunicazione musicale istantanea, diciamo. E il quindi altra voce che sentite è quella di Francesca Caprioli, che è l'autrice del testo dell'unico brano in italiano, Equilibri. È una scrittrice pazzesca, oltre che appunto la metà del cuore di questo progetto, e quindi diciamo è stato bellissimo collaborare con lei nella stesura, cioè nella stesura di un testo, anche perché devo dire che a me onestamente l'italiano ancora un po' incute un po' di timore, quindi voglio darmi un altro po' di tempo prima di cimentarmici. Tra le altre persone da straringraziare sono gli altri componenti del gruppo, che sono Alessandro Accardi alla batteria, Laura Pirazzuoli al violoncello, bravissima Laura Pirazzuoli, Andrea Scordi al basso, e il ruolo di Lucio Leoni, che è il coproduttore che ha contribuito alla creazione di questo piccolo disco. Aurora Guidi, i disegni che troverete nel disco sono stati fatti da lei con una maestria impressionante, Riccardo Zurlo, insomma Jerry Duno, mi vengono in mente un sacco di nomi di persone che stanno attorno a questo progetto e che veramente l'hanno reso possibile. Un'ultima cosa, volevo appunto lasciare la parola a Francesca Caprioli, che è l'autrice del testo di Equilibri, che è il brano che state per sentire, così ci racconta un attimino di che si tratta.
Dunque, Equilibri nasce in realtà, ha una forma di linguaggio abbastanza implicito, perché nasceva come una colonna sonora di una storia, di un racconto, di un uomo senza tempo, di un personaggio che abbiamo avuto modo di incontrare io e Bruno in un luglio caldissimo a Trastevere. Poi è diventato un mondo a sé, che a mio parere insomma ha una sua forma impressionistica di dipingere delle immagini senza effettivamente poi dargli delle definizioni, dei contorni precisi, e quindi in qualche modo affidandosi all'immaginazione delle persone che ascoltano. Poi diciamo Bruno ci ha creato un mondo sonoro molto adatto, e quindi il violoncello che insomma che dipinge appunto l'aria che c'è intorno ai Equilibri è secondo me, insieme alla chitarra e insomma anche altri strumenti che non sentirete nella versione live ma nel disco, proprio dipingono e in qualche modo si adattano molto bene al mondo suggestivo della canzone e del testo in italiano, che lascia appunto aperte molte interpretazioni. Vorrei aggiungere un'altra cosa sul progetto Records, visto che abbiamo parlato, ognuno insomma ha detto quello che effettivamente è per lui, per ognuno di noi Records. Io vorrei dire che Records è un progetto molto importante in questo momento, proprio perché la vera rivoluzione culturale secondo me è la tradizione in questo senso, cioè il fatto di non far passare quello che sono i ricordi più importanti, che fanno, nel senso, ognuno di noi filtra tendenzialmente delle esperienze del proprio vissuto. L'unico modo effettivo di farle valere, cioè l'unico modo per cui effettivamente noi possiamo in qualche modo raggiungere una forma di, diciamo, eternità nel nostro piccolo, è tramandarci. E tramandarci vuol dire saper raccontare le nostre storie. L'unico, di nuovo, l'unico modo per raccontare le storie sono i ricordi. Per questo che records, cioè i passaggi sul cuore di ognuno di noi, che sono attività in realtà che con la memoria non riusciamo a rievocare, ma soltanto tramite appunto una canzone, un'immagine, un odore, insomma, e qui Proust ci insegna molto meglio di chiunque altro, sono quelli che ci fanno rendere vivo anche quella forma di passato che noi tendiamo a pensarlo indietro, invece è molto più avanti di quello che effettivamente noi pensiamo, proprio perché, insomma, con Bruno abbiamo parlato spesso di questa tematica, che l'antico è avanti, nel senso di anteriore, no? Perché, insomma, è proprio davanti ai nostri occhi. Ante, infatti, vuol dire avanti. E quindi per questo Records, secondo me, è una forma di rivoluzione culturale importante in un momento in cui si tende a dimenticare i 5 minuti, i 10 minuti, l'anno precedente, i 10 anni precedenti. Per cui sono molto contenta appunto di aver collaborato a questo progetto.
Dopo la perfetta e chiarissima spiegazione di Francesca, andiamo allora ad ascoltare Equilibri, sempre live.
Fermarsi o correre per lunghe strade di neve, temere o perdersi nel credere, che non c'è bene e male quando cade il cielo. Svela altrove. Seguire il tempo nel disegnare forma e stupore di te, e non c'è tempo per ricercare un senso quando il giorno si fa fragile. C'è bene e male quando cade il cielo. Si svela altrove.
È Eccoci tornati in studio, è arrivato purtroppo il momento di salutarci. Bruno, vogliamo aggiungere qualcosa prima dei saluti finali?
Se, insomma, se volete potete dare un'occhiata a un sito che è brunocorazza.com. Aperta e disponibile c'è la pagina MySpace, che è appunto myspace.com/brunocorazza.
Sai che c'è? Aggiungo questa cosa, scusa, teatrale, no? Per cui si dice, se vi è piaciuto parlatene in giro, se non vi è piaciuto fatevi i fatti vostri.
Esatto.
Benissimo, allora dopo queste belle parole, queste belle emozioni che ci avete regalato, io ringrazio Bruno, gli faccio un grande in bocca al lupo e penso di poter parlare anche a nome di Chiara.
Assolutamente,
vero?
Sì, in bocca al lupo, grazie.
Ed ecco la nostra consueta melodia, è arrivato il momento del chi era costui e oggi abbiamo un grandissimo, grandissimo cantautore italiano. Che facciamo, lo accenniamo oppure andiamo subito con la canzone?
Andiamo subito con la canzone, lasciamo la suspense.
A tra poco.
Suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina.
Eccoci tornati in studio, Jesael, siamo nel lontano, lontanissimo 1972 ed è un festival di Sanremo.
Esatto.
Chi cantava?
Ivano Alberto Fossati. In questo festival di Sanremo il cantautore muove i suoi primi passi nel mondo della musica dopo aver lasciato nel 70 gli studi. Diciamo che si preannunciava già una bella carriera. Dopo questa esperienza continua comunque a costruire il suo bagaglio culturale personale e è una figura instancabile del panorama musicale italiano perché ha fatto di tutto veramente.
Esatto. Forse proprio l'eclettismo è la caratteristica forse principale. Oltre anche un'altra cosa, il fatto di aver collaborato con tantissime, non solo artisti, ma tantissime artiste donne, con alcune delle quali si è anche legato sentimentalmente.
Sì.
Ah, intanto cominciamo col dire insomma la storia più importante.
Con Mia Martini e poi dopo ci sono state altre collaborazioni che non hanno avuto.
Di sentimentale.
Esatto, ad esempio quella con Mina, Patti Pravo, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Anna Oxa, Fiorella Mannoia, Marcella Bella.
Ecco, per esempio, diciamo alcuni titoli di canzoni che magari uno non pensa, no? Che siano state scritte da lui, invece sono sue.
Ad esempio, quella che a me ha scioccato particolarmente è Non sono una signora della Bertè, l'ha scritta lui.
Quando si dice oppure... che una canzone è azzeccata, no? Esatto. Una cantautrice, una cantante in questo caso.
L'avrà conosciuta bene prima di cantarla. E, oppure ci sono, cioè, Le notti di maggio per Fiorella Mannoia, e dedicato sempre per Loredana Bertè.
Dedicato, che tra l'altro è anche una storia internazionale, no?
Esatto, perché Dalida nel 1980 canterà questa canzone in un'interpretazione in lingua francese con il testo tradotto da Pierre Delanoë. Le sue esperienze oltreoceano sono innumerevoli, a partire da quella con i Paley Brothers nel 1978, quando vola a Boston per una collaborazione con questo gruppo. E poi, per non dimentichiamoci, l'anno successivo l'incisione dell'album La mia banda suona il rock ai Criteria Studios di Miami in Florida.
E poi non solo, perché poi no. Diciamo si sposta anche sul continente americano a sud per mischiare, no, queste un pochino, esatto, queste sonorità europee, mediterranee, chiamiamole così, con sonorità sudamericane della bossa nova, immagino.
Esatto, sì. E oltretutto poi va anche a New York per l'album Traslocando, e addirittura c'è la registrazione e produzione dell'album Scacchi e Tarocchi di De Gregori fra Modena, New York e Londra. Quindi assolutamente un viaggiatore del mondo,
un uomo di mondo. E oltre a De Gregori, diciamo, altre collaborazioni proficue con grandi cantautori, quella indimenticabile e indimenticata ovvero quella con De André,
esatto, con cui scrive due testi in genovese per l'album Le Nuvole nel 1990, perdonatemi la pronuncia, Mego Megon e Ashim.
Qua dobbiamo chiedere ai liguri, sì. Ragazzi, rispondeteci.
Poi con Fabrizio D'Andrea, naturalmente, 6 anni dopo collabora anche per i testi dell'indimenticabile album Anime Salve, e ogni volta che c'è qualche spettacolo in memoria di D'Andrea lui è sempre tra i primi a collaborare.
E poi c'è anche la letteratura, non dimentichiamocelo, perché c'è un lato di Fossati, oltre chiaramente a cantautoriale, anche di scrittore vero e proprio, perché ha scritto anche dei libri.
Esatto.
Ma non solo, li ha letti, in che senso?
Nel senso che la casa editrice Arcana pubblica il libro Intervista per niente facile nel 94. E oltretutto non c'è da dimenticarsi che agli esordi della sua carriera ha realizzato con Oscar Prudente le musiche per gli audiolibri Mondadori, Il Giro del Mondo in 80 giorni e Don Chisciotte. Quindi c'è questo rapporto con l'arte e la... esatto, a tutto tondo, dalla letteratura, passando per la musica, arrivando al cinema. È veramente un personaggio incredibile.
Insomma,
sì.
È incredibile. Sicuramente magari non tantissimo amato da quest'ultima generazione.
No.
Ma perché? Perché comunque ha preso un pochino una piega di nicchia, chiamiamola,
esatto,
così, anche se un'uscita pubblica, forse ricorderanno molti dei nostri, sì, ascoltatori, abbastanza recente c'è stata.
Sì, l'anno scorso con X Factor è andato ospite e si è esibito anche in un duetto con Morgan al Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber, quindi comunque i contatti con il mondo di adesso ci sono tutti, e comunque il nome ormai è talmente conosciuto e apprezzato che può permettersi di essere da pubblico di nicchia, anche se magari a qualche giovanimente potrebbe giovare un riavvicinamento con musica di questo genere.
Ah, sicuramente, perché comunque è una stagione di cantautoriale che secondo me non torna più, cioè,
no,
insuperata,
esatto,
senza nulla togliere per,
no,
carità,
no,
agli ultimi. E a proposito di artisti giovani, giovanissimi, forse non lo sapete, ma una canzone abbastanza famosa, direi tra le più famose, tra le ultime,
sì,
di un cantante di cui noi ci siamo occupati un po' di tempo fa, ovvero
Tiziano Ferro,
l'ha scritta lui. E qual è?
Indietro, quando è proprio quella in cui c'è la storia dell'anagramma del suo nome, Tiziano Notizia. Lui ha scritto insieme a Fossati questo brano. La versione in inglese è stata scritta da Tiziano, ma comunque Fossati ha voluto collaborare anche alla stesura per quella in inglese. E il risultato si sente, insomma, bene, io non posso parlare in questo contesto.
Va bene, allora salutiamoci su queste note, è giunta la fine della nostra puntata, noi ci salutiamo, prima ricordiamo, come di consueto, ormai non ci stancheremo mai di dirlo, i nostri contatti e quindi il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare e scaricare tutte le nostre puntate di Amici di Zainet, e
il gruppo su Facebook, Amici di Zainet Domani sul Palco, con le solite discussioni, con le foto, con i video, mi raccomando, proponeteci qualsiasi cosa e soprattutto soprattutto venite a rispondere alle nostre domande sul Rock and Pop Quiz.
Vediamo veramente quanto ne sapete, quanto siete appassionati di musica, e forse c'è anche una piccola sorpresa, chi lo sa, non diciamo niente.
No.
Allora, alla prossima ragazzi, ciao, grazie.
Ciao.
Amici di Zainet. Amici di Zainet.
Amici di Zainet.